Guia Risari, buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Benvenuta, benvenuta qui nel Posto delle Parole per raccontarci il suo ultimo libro, edizione Gribaudo, La stella che non brilla, la Shoah narrata ai bambini. Narrata attraverso le parole di Guia Risari e narrata attraverso le immagini di Gioia Marcegani, Marcheggiani, e le parole e le immagini non sono due parti distinte, ma si attraversano e riescono a raccontare e a farci vivere un'emozione molto particolare. Guia Risari è scrittrice, filosofa, formatrice, traduttrice, scrive tra l'altro in 4 lingue lei.
Capita, probabilmente io credo che anche chi non conosce le lingue le pratica e in fondo le frequenta, nei sogni, nei momenti di incomprensione. Parliamo tutti delle lingue segrete, ogni tanto queste lingue sono condivise invece.
Dalla lingua segreta alla lingua condivisa, la lingua condivisa per esempio quella di un libro, La stella che non brilla. Ci sono molte pubblicazioni dedicate alla giornata della memoria, dedicate a narrare l'Olocausto, la Shoah, e tutte quante hanno l'obiettivo, come anche questo, La stella che non brilla, di coniugare un verbo importantissimo, perché è coniugare il verbo del narrare, ma non del narrare come si intende oggi, il cosiddetto storytelling, Guia Risari. Qui la narrazione è necessaria, perché la narrazione in questo caso, proprio perché dedicata ai piccoli lettori, la narrazione è necessaria e vitale perché è testimonianza, perché i bambini devono capire, devono entrare nel significato vero della parola testimonianza.
Sì, e qui la narrazione è anche una narrazione dolorosa, è la narrazione compiuta dal nonno, alla quale in fondo i genitori un po' abdicano, perché non è facile raccontare qualche cosa che evoca sofferenza, evoca la morte, la distruzione, e il passaggio del testimone è quindi fatto rispetto a qualcuno che questi avvenimenti li ha vissuti intimamente e che in questo senso se ne lascia attraversare completamente, fino poi a piangere. Quindi qual è anche lo shock che la bambina, la protagonista di questa storia, Eva, prova, oltre a apprendere tutto d'un botto che cos'è il fascismo, cos'è il nazismo, cos'è accaduto al suo bisnonno, e di vedere quest'uomo solido, punto di riferimento importante nella sua vita, crollare. È un momento molto importante questo, cioè sapere che non siamo impermeabili al dolore, no? Sapere che si può viverlo e senza vergognarsene, ed era anche una cosa molto importante di questo libro, che questo dolore si può capirlo, si deve ricordarlo, si deve tenerlo con sé, forse chiuso in una scatolina da qualche parte, ma si deve anche passare al di là di tutto questo, essere in grado di piantare un seme, di farlo germogliare, perché molti, anzi direi forse tutti gli ebrei che sono riusciti poi a sopravvivere al grosso trauma della Shoah, hanno imparato ad andare avanti, no? Si impara questo, no? Una pratica molto difficile, ma necessaria, insomma.
Guia Risari, nello scrivere questo libro, io riprendo quello che lei ha scritto, se non ricordo male, a proposito di un libro precedente, La porta di Anne. A volte i libri nascono circondati dal desiderio di veder colmato un vuoto e soddisfatto un'esigenza. Ecco, in che modo la stella che non brilla colma il vuoto? Perché da una parte sembra che libri sulla Shoah, sull'Olocausto, sulla deportazione, siano molti. E qui lei parla comunque di colmare un vuoto.
Sì, ecco, nel caso di Anna, di Anne Frank, il vuoto colmato era il vuoto che circondava gli altri prigionieri nascosti nell'alloggio segreto insieme ad Anne, ed era importante, diciamo, in qualche modo uscire, spezzare il protagonismo che può accompagnare una figura come Anne Frank, parlando di tutti gli altri, tutti sono rimasti rinchiusi in questo piccolo appartamento, quindi 8 persone per 2 anni e un mese, no? Ricalibrare in qualche modo lo sguardo, la memoria su le tante persone che hanno vissuto queste sciagure. E nel caso della stella che non brilla, il vuoto è legato biecamente e tristemente ai nostri programmi ministeriali, che non prevedono più lo studio della storia contemporanea per i bambini delle primarie. Allora, dal momento che esistono ancora, ahimè, persone che si fanno tatuare la croce uncinata o che scimmiottano alcuni gesti esteriori del fascismo, diventa comunque importante parlare di queste cose e situarle in un orizzonte storico e sapere che un genocidio non viene fuori da nulla, no? È il risultato di scelte, decisioni e una politica precisa. La gente forse non ha l'idea che se si parla seriamente ai bambini, loro seriamente ascoltano. Si vive immersi in una rete di tabù, per cui ai bambini si pensa che vadano offerti solo dei prodotti edulcorati, raffinati, no, della realtà, facendone in fondo dei piccoli idioti nel senso che ignorano tutto. In questo libro volevo ricordare loro che esistono, sono esistite delle cose, dei fenomeni, dei momenti terribili. E giusto 3 giorni fa ho avuto la possibilità di leggere ai bambini di una quinta questo libro, e quello che mi ha colpito di più in questa esperienza è stata la qualità del silenzio, un silenzio pienissimo, un silenzio fatto di commozione e di attesa che ha accompagnato la lettura. Questi bambini non hanno posto domande, hanno proprio assorbito tutto quanto, come se in fondo le cose le sapessero, ma nessuno le aveva mai dette apertamente.
In fondo, Guia Risari, forse non è necessario nemmeno porre domande, è necessario avere quella capacità di ascolto come avevano quei bambini che lei raccontava poco fa.
Sì, perché ogni tanto nella vita la domanda tante volte è un approfondimento, una curiosità, qualcosa che non si è capito. Ma alcune volte le domande sono delle reazioni di difesa di fronte a qualcosa che non si vuole accettare, no? È una sorta di obiezione che anche le nostre emozioni ci spingono a frapporre tra noi e la comprensione totale di quello che avviene. Io ho molta stima e molta fiducia nei bambini, perché mi rendo conto che quanto più seria sono quando li affronto, tanto più totale è la loro partecipazione. Questo è un insegnamento importantissimo che bisognerebbe sempre tenere a mente quando si affrontano insomma temi delicati o si ha a che fare con delle giovani vite che stanno aspettando da noi anche che li prendiamo sul serio.
Qui a Risari c'è il libro La stella che non brilla, portata di mano.
Sì.
Bene, allora dalla voce di Guia Risari ascoltiamo come comincia questo libro.
È gennaio, fa freddo. Fuori cadono fiocchi di neve grossi come gomitoli. Si ammassano l'uno sull'altro, quasi stessero giocando. E forse è così. La mamma corregge i compiti e mi ha chiesto di non disturbarla. Il papà sta scrivendo a un amico di infanzia che non vede da moltissimi anni. Ha detto che vuole raccontargli tutto, che vuole invitarlo qui da noi. Sono molto contenta all'idea di conoscerlo e di sapere com'era papà prima di me. Potrei giocare col gatto, ma non lo trovo da nessuna parte. Sarà uscito a fare le sue solite cacce al piccione. Ne approfitto per esplorare la casa che ci hanno lasciato i nonni l'anno scorso, quando si sono trasferiti in un appartamento. Gironzolo libera e indisturbata. A un certo punto mi viene in mente il solaio. È la stanza che preferisco. Calda e polverosa, ha l'odore degli anni che passano e colora il mondo di giallino. Qui dentro posso toccare tutto quel che voglio. È la mamma che me l'ha detto. Papà l'ha guardata un po' strano, ma alla fine ha vinto lei. Ecco, in un angolo ci sono dei vecchi giocattoli, una trottola sbilenca, dei cubi di legno e dei soldatini. E accanto bambole pasticciate, un orsetto senza gambe e un vestitino di pizzo.
Così comincia il libro di Guia Risari, La stella che non brilla, di questa bambina che va sul solaio e gironzola indisturbata, in quella stanza che ha l'odore degli anni che passano e colora il mondo di giallino. Ecco, questo colore, il colore giallino, il colore del tempo che passa. È anche il colore dominante delle illustrazioni di Gioia Marchigiani. Ce le vuole raccontare in che modo, Guia Risari, le immagini sono nate?
Allora, io posso solo raccontare il processo creativo indirettamente perché ho assistito in un dialogo intenso, però il lavoro è stato completamente libero e autonomo. Gioia ha vissuto in maniera molto intensa questo libro, l'ha vissuto anche con sofferenza, quindi si è proprio immersa nel mondo, diciamo, della Shoah per mesi e mesi. E ha voluto appunto rendere il mondo del passato con la forza del passato, con anche quasi la violenza che il passato può esercitare sul presente quando emerge, come in questo libro emergono questi oggetti particolari, un dente, una stella di David di stoffa marroncina. E una foto molto inquietante di questi signori in pigiama che fanno fatica a sorridere, così li definisce un po' Eva. E Gioia ha avuto anche questa idea molto brillante di inserire all'interno della narrazione alcune tavole senza parole, tavole che rappresentavano e rappresentano anzi delle installazioni dedicate alla Shoah e alla memoria. Vengono spiegate poi alla fine in un appendice, c'è prima un'appendice storica che parla appunto del fascismo, del nazismo, della propaganda, del giorno della memoria e un'appendice sull'arte legata alla Shoah, cioè diversi artisti contemporanei hanno cercato di rendere conto dell'orrore per non dimenticare. E quindi queste sono ulteriori piste di approfondimento che credo che appunto un bambino e un adulto, perché non è male che questo libro sia letto insieme in qualche modo, si possono seguire per capire che in qualche modo si può ricordare e rendere giustizia a qualcosa di orribile con tutte le forze della creatività umana, quindi non solo col discorso, col racconto, ma anche con l'opera d'arte.
Questo libro si chiude proprio, come dicevo poco fa, Guia Risari, con due appendici importanti. Da una parte le date e i fatti storici, che non è mai superfluo raccontarle nella semplicità e nella profondità, perché spesse volte anche noi adulti alcuni dettagli storici importanti passano inosservati. E poi la Shoah è l'arte. Perché è un modo, prima parlavamo di testimonianza, e qui la testimonianza è qualcosa di particolarmente forte, partendo dalle pietre d'inciampo, arrivando fino al memoriale della deportazione ebraica di Borgo San Dalmazzo, quello di Bologna, le installazioni che ci sono nella Repubblica Ceca o in Germania e così via. Ecco, il percorso artistico non è un percorso altro, ma è un modo di chiudere il libro e aprire la pagina della storia, ritornando nella storia del libro, ma soprattutto comprendendo la storia. E qui il verbo comprendere forse lo dovremmo utilizzare nel significato proprio etimologico del comprendere.
Sì, senz'altro, comprendere, far proprio tutto questo bagaglio. E dato che io amo i libri aperti, li chiamo, no? Cioè dei libri che non sono conclusi e si possono tranquillamente rimettere sullo scaffale, l'esperienza è chiusa e finita. Questo è un libro anche lui invece aperto, perché questa è una pista che lancio insieme a tante altre, naturalmente, ma questa apertura sull'arte contemporanea consente per esempio di incitare i bambini disegnare qualche cosa che potrebbe diventare un'installazione, disegnare un progetto di statua, un progetto di pittura, un progetto di scultura che effettivamente potrebbe ricordare tutti questi avvenimenti tragici e contribuire in questo modo a toccare gli altri. Questo io consiglio in maniera tale che i bambini diventino non solo più consapevoli storicamente, ma anche protagonisti di un atto creativo, no? Un atto di il ricordare diventi arte, l'arte di ricordare.
Ricordo un intervento di Elena Löwenthal, Guiarisari, tempo fa, a proposito della giornata della memoria, la quale Elena Löwenthal diceva che forse stiamo esagerando a sottolineare questa cosa. Forse la memoria ha bisogno di qualche cos'altro. Lei cosa ne pensa?
No, io penso che finché ci saranno in giro neonazisti e fascisti non c'è abbastanza memoria, al contrario, e sono abbastanza convinta del fatto che se dovessimo fare un sondaggio in Italia, fermare la gente di ogni età e chiedere loro se banalmente è durato di più il fascismo o il nazismo, direbbero tutti il nazismo. E allora finché ci sono queste cose direi che la memoria va stimolata, va coltivata e non ci si deve arrendere. Può sembrare che ci siano tante cose sull'argomento, ma ripeto, finché ci sono i cori dello stadio che inneggiano ad Auschwitz non ce ne sono abbastanza. Un conto è che esistano, un altro conto è che vengano letti, capiti, condivisi. Quindi, io spingerei piuttosto a che ci sia, oltre alla giornata della memoria, più ci siano più occasioni, magari meno celebrate, meno ufficiali, ma nelle quali si mette in atto una strategia di ricordo attivo, no? Quindi, e che si ricordi che, per esempio, la giornata della memoria non appartiene solo agli ebrei, perché questo sarebbe esattamente fare il gioco di chi, per esempio, gli ebrei li odia e li perseguita, ma appartiene a tutti noi, a tutte le altre categorie perseguitate e anche a chi non è stato perseguitato, ma si è visto privato della compagnia di quanti sono morti. Perché quando un torto è diciamo diretto contro qualcuno, anche io che non lo subisco, se sono un essere umano dotato di empatia e di spirito di fratellanza, sono a mia volta vittima.
Ma Guiarisari, lei poco fa diceva che questa giornata del 27 gennaio è una giornata che ci deve appartenere. Ma in che modo oggi, dal suo punto di vista, oggi che sembra che non apparteniamo più niente, più a nessuno, che c'è l'odio, c'è il rancore, c'è lo sguardo travisato, ecco, in che modo questa giornata deve appartenerci?
Proprio perché ci sono questi sentimenti negativi che tra l'altro non credo mai che appartengano agli esseri umani così nella loro naturalezza, sono degli odi che vengono costruiti e sapientemente nutriti con il mito dell'altro traditore, dell'altro pericoloso. Quindi a maggior ragione, proprio perché esiste questa diffidenza, bisogna ricordarsi che prima della diffidenza c'è, ripeto, la fratellanza, la vicinanza, la somiglianza, l'analogia, tutto quello che ci fa sentire e vivere più come gli altri che diversamente dagli altri. E quando io parlo del fatto di allargare, avvicinandosi, appropriandosi al giorno della memoria, ma allargare questo avvenimento a tanti, a tutti noi, è importante ricordarsi che se una volta c'erano i campi di sterminio, adesso ci sono i campi profughi, i campi in cui vengono stoccati degli immigrati come fossero della merce sgradevole che nessuno vuole vedere. Il discorso è molto molto simile alla fine. Si esclude qualcuno, si considera di categoria B o C, per caratteristiche esteriori per la sua provenienza, per una lingua che non capiamo. Per quello, in fondo, riavvicinandomi al discorso scherzoso che facevo all'inizio, se tutti noi ci ricordassimo che parliamo tante lingue straniere, anche inesistenti, che abbiamo linguaggi altri, ovvero che in qualche modo non abbiamo quasi bisogno di un linguaggio articolato per capire gli altri, ci sentiremo più vicini. Questo è un po' il mio messaggio di speranza, no? Di ricordarci che siamo tutti, tutti avvicinati dal fatto di vivere una vita umana.
Guido Risari, prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Allora, in questi giorni sto leggendo un libro di un'autrice, frugo nelle mie borse, ne leggo a volte anche due o tre insieme. Allora, di Renate Dorrestein, si chiama Album di famiglia, è un'autrice olandese che racconta un evento piuttosto tragico, perché perde la famiglia in un incendio, ma la celebra e la commemora con una sorta di aneddoti molto buffi, perché genitori distratti e con mille manie hanno quest'idea di costruire una famiglia numerosa e vivace, e la costruiscono in effetti, e quindi questa pletora di fratelli e sorelle, uno più strano dell'altro, che si avvicendano in piccoli eventi della vita quotidiana. È un libro molto bello che consiglio per lo stile narrativo, che è vivace e poetico al tempo stesso.
E con questo consiglio di lettura di Anna Dorrestein, Album di famiglia, se non ricordo male, edizioni Guanda, noi ringraziamo, esatto, ringraziamo Guia Risari del tempo che ci ha dedicato. Per il libro La stella che non brilla, la Shoah narrata ai bambini, edizioni Gribaudo, con le illustrazioni di Gioia Marchegiani, e poi abbiamo anche ricordato il libro La porta di Anne, un modo particolare di vedere la vita di Anne Frank, questo invece edizioni Mondadori. Grazie ancora Guia Risari.
Grazie a lei e grazie a tutti gli ascoltatori. Arrivederci.